Buonasera, riprendiamo il nostro percorso del Vangelo di Giovanni e ci introduciamo al brano di oggi prendendo un cantico di Isaia al capitolo 5, Isaia 5, 1-7, il canto della vigna, tema che poi vedremo essere ripreso nel brano del Vangelo di oggi. Isaia 5, 1-7, lo preghiamo come preghiamo solitamente i salmi, alternandoci ad ogni versetto. Primo coro alla mia sinistra. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle.
Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini e acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini e acerbi.
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco solo una sottolineatura di questo canto che appunto riprenderemo durante il commento del Vangelo, questo legame forte di colui che pianta questa vigna, la cura con cui circonda questa vigna e poi questa attesa, aspettò che producesse uva, attendeva rettitudine, eccetera. Questo ci dice non tanto quasi una attesa, come dire, autoreferenziale di colui che ha piantato, no? Ma è come dire ho piantato questa vigna e non riesce a esprimere tutta se stessa. Non è che qualcosa che uno che vuol vedere rispecchiato nella vigna quelle che sono le proprie attese, quasi che facesse un torto a chi ha piantato, ma quanto è il vedere che non arriva a compimento qualcosa che invece è stato seminato, curato e circondato appunto di ogni attenzione. Questo canto ci introduce ai primi versetti del capitolo 15 che oggi cominciamo, Giovanni 15, dal versetto 1 al versetto 8. Lo leggiamo interamente. Io sono la vite, quella vera, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio in me che non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché porti più frutto. Già voi siete mondi per la parola che vi ho parlato. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi dimora in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se qualcuno non dimora in me, fu gettato fuori come il tralcio e si seccò, e li raccolgono e gettano nel fuoco e bruciano. Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa volete chiedete e vi avverrà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate per me discepoli. Come il Padre amò me, anch'io amai voi. Dimorate nell'amore il mio.
Bene, questa l'inizio del capitolo 15, quindi un nuovo capitolo. Ricordate che il capitolo 14 si era chiuso con questa espressione: andiamo via di qui, ma appunto nel capitolo successivo non c'è nessuna partenza. Qualcuno ritiene che probabilmente questi capitoli che adesso stiamo leggendo, fino al capitolo 18, quindi 15, 16 e 17, sono in realtà stati inseriti all'interno di una narrazione che era più continuativa, per cui passava direttamente dal capitolo 14 probabilmente al capitolo 18, dove appunto Gesù esce dalla sala e dove inizia il racconto della passione. Il nostro testo invece riprende il discorso di Gesù. Continua quindi Gesù a parlare ai suoi discepoli con alcune interessanti novità e sottolineature che possiamo fare a carattere generale. Prima di tutto, in questi capitoli, a partire appunto dal 15, non ci sono più gli interventi degli apostoli. Gli apostoli non intervengono più come era successo nel 13 e nel 14, e quindi non ci sono più delle risposte ad hoc specifiche di Gesù. Inoltre, appunto, come abbiamo visto, nei primissimi versetti si sviluppa questa metafora, parabola, del tutto nuova, una novità, cioè una chiave diversa di lettura, una chiave molto espressiva che permette anche a Gesù di riprendere e approfondire temi che aveva già sviluppato nei capitoli precedenti, no? Quindi, per esempio, troveremo più avanti il comandamento dell'amore, che abbiamo già trovato, così abbiamo già invece incontrato in questi versetti il riferimento al dimorare, rimanere, dimorare nelle varie traduzioni, dimorare in Lui come Gesù dimora nel Padre, la presenza dello Spirito, ritroveremo in questo capitolo 15, e, come abbiamo visto, anche la promessa di esaudire ogni richiesta. Allora ci possiamo domandare perché la necessità di queste ripetizioni, che forse a prima vista appesantiscono anche un po' la lettura. Forse non è un caso che questi capitoli, a parte questa metafora della vite e i tralci, il resto del capitolo 15, soprattutto il capitolo 16 e 17, sono pochissimo commentati e raramente utilizzati nella preghiera, nelle proposte di preghiera o nei ritiri, no? In realtà la ripetizione ha una funzione molto, molto specifica. Allora, su questo attiro un attimo la vostra attenzione. La prima sottolineatura che faccio è che la ripetizione è un po' come succede, io non sono un grande esperto di musica, ma come succede nella forma musicale della fuga. La fuga, che è fatta di poche note che vengono sempre riprese e approfondite e sviluppate, no? Ecco, in un certo senso, e questo ha l'obiettivo di favorire l'ascolto, favorire la partecipazione, il coinvolgimento dell'ascoltatore. Ecco, in un certo senso si potrebbe dire che anche qui noi siamo di fronte a qualcosa di simile. Alcuni temi che vengono ripresi e approfonditi, soprattutto approfonditi nel senso che sono offerti al lettore perché li approfondisca. Come la musica, che ti coinvolge sempre di più, così anche qui questi temi, in qualche modo sei chiamato a farli sempre più tuoi, no? A farli vibrare, se vogliamo dire così, a farli risuonare nel tuo cuore, farli risuonare dentro di te, perché evidentemente sono temi importanti. Infatti, la seconda osservazione che possiamo fare è che la scrittura, soprattutto per esempio i salmi, ma non solo, utilizza spesso questa espressione, questa forma espressiva della ripetizione. Ad esempio, faccio soltanto un esempio, se ne potrebbero fare molti, ma insomma evidentemente questo non abbiamo adesso il tempo di farlo. Ad esempio, il Salmo 129, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Due, si ripete questo tema della persecuzione, e appunto nella logica della poesia del Salmo, della poesia ebraica, ha appunto l'obiettivo di sottolineare l'importanza di quello che si sta dicendo, no? In questo stesso Salmo, alla fine, si dice, per esempio, la benedizione del Signore sia su di voi, vi benediciamo nel nome del Signore. E così appunto si potrebbero ricordare molti testi che vanno in questa direzione. La ripetizione, inoltre, sappiamo che fa parte anche della nostra esperienza personale, della nostra esperienza esistenziale. A ciascuno di noi piace ritornare, ripetere, se vogliamo dire così, su quelle esperienze che sono state importanti della nostra vita. E anche una certa forma di apprendimento affettivo avviene attraverso la ripetizione. Un tempo c'erano le fotografie, adesso forse sono le immagini sul cellulare, ma quante volte, almeno io posso parlare per me, quante volte ho visto, rivisto gli album delle fotografie di quando ero piccolo, dei miei genitori, quando si sono sposati, eccetera. Decine e decine di volte rivedere, ripetere la stessa cosa, no? Perché? Perché lì c'è qualcosa di affettivo che si sta muovendo, no? Quindi ripetere in questa prospettiva ha a che fare appunto con un alimento interiore che si arricchisce, si struttura, si consolida dentro di noi. Quindi possiamo accogliere l'invito di questa pagina, dove appunto ritroveremo alcuni temi che già conosciamo, no? Questa ripetizione, in modo particolare, poi qui è proprio intrecciata, qui si può giustamente fare questa sottolineatura, proprio con la metafora della vite, quindi diciamo c'è queste dimensioni, queste ripetizioni sono arricchite e aiutano anche a comprendere questa micro parabola, potremmo dire, di Gesù. Prima Beppe accennava alla questione della pagina di Isaia, che abbiamo pregato. Questo per dire appunto che l'immagine che Gesù utilizza non è un'immagine originale, è un'immagine che fa parte del repertorio della tradizione antico testamentaria, si ritrova anche nei Vangeli, soprattutto si ritrova sotto la forma della vigna. Quindi in italiano noi abbiamo la possibilità di distinguere tra vite e vigna, quindi diciamo la singola vite e la vigna che è composta di più viti. Qui invece Gesù sceglie di identificarsi non con la vigna ma con la vite. Allora ci sono alcuni elementi interessanti, no? Abbiamo visto nella pagina di Isaia che questa vigna, che è il popolo di Dio, è una vigna che rischia di fallire nella sua finalità di produrre frutto, no? Di produrre un vino buono, un vino gustoso. E anzi, addirittura, l'effetto è quello della devastazione. La stessa immagine ripresa anche nei Salmi parla proprio di una vigna devastata. Evidentemente non è tanto Dio che devasta la vigna, quanto noi che falliamo nella nostra finalità di produrre frutto. No? Che quindi questa devastazione indica forse il fallimento di Dio, certamente, ma molto di più il fallimento della nostra umanità, il fallimento del suo popolo che è chiamato a portare frutto, non porta frutto. E allora ecco che Gesù sceglie per sé un'altra immagine simile e diversa, che è quella della vite, la singola vite. Gesù è colui che finalmente porta frutto, colui è la vite che porta il frutto atteso dal Padre. potremmo dire il primo uomo, se vogliamo dire così, che dà compimento al desiderio del Padre che noi portiamo frutto. Interessante questa dimensione. Egli è l'unico che porta frutto, è il primo che risponde veramente a questa cura della vigna da parte del Padre. Realizza il sogno di Dio che l'uomo sia a sua immagine e somiglianza. In Gesù finalmente la vite ha dato il suo frutto. Se noi restiamo uniti a Lui, ci viene data anche a noi la possibilità di dare frutto in Lui. Ancora qualche altra osservazione di carattere generale che ci serve un po' da chiave complessiva per leggere poi i singoli versetti. Questo tema del rimanere, dimorare, nella lettura che abbiamo fatto un attimo fa, collegato strettamente a portare frutto. Rimanere e portare frutto sono in qualche modo due facce della stessa medaglia, uno specifica l'altro. Uno produce in base a ciò che è. E se tu rimani legato alla vite, porti i frutti della vite, altrimenti no. E anche al contrario, vale anche il contrario, cioè chi porta i frutti della vite vuol dire che è legato a Lui, che è legato alla vita. Quindi vedete che i due elementi, portare frutto e rimanere o dimorare, che abbiamo ritrovato nei capitoli, praticamente nel capitolo 14, sono strettamente legati tra di loro. E il frutto di cui qui si parla, che cos'è? Anticipiamo anche questo, perché anche questo ci aiuta per leggere poi i singoli versetti. Non ci viene detto, mentre ci viene detto che cos'è, chi è la vite, chi sono i tralci, chi è il vignaiolo, non ci viene svelato, diciamo così, il senso del frutto, ma sembra che si possa, credo che con una certa approssimazione, si possa identificare con l'amore fraterno, con la fraternità, con una fraternità aperta, una fraternità attiva. Perché? Perché anche in questo capitolo tornerà il comandamento dell'amore, che avevamo trovato nel capitolo 13, e quindi qui sarà ripreso e approfondito proprio in questa prospettiva. Questo frutto quindi è una vita gioiosa perché si impara ad amare gli altri. Quindi non è tanto un problema di cosa o di quanto si produce, diciamo, ma di come si produce. Pensate, nel Vangelo si parla dell'obolo della vedova, che è piccolissimo, due spiccioli, e dei 300 denari del profumo versato sulla testa di Gesù, sui piedi di Gesù. Quindi, diciamo, non è un problema, tutte e due sono esempi di coloro che portano frutto, secondo lo Spirito, no? Secondo questa relazione con il Signore. Anche questo è interessante. Quindi potremmo dire anche che il Signore è veramente interessato a noi. Questo rimanete in me può essere anche considerato una sorta di preghiera, di supplica. Il Signore ci chiede di restare legati a Lui, no? Perché possiamo utilizzare bene la nostra libertà, cioè diventare capaci di amare. Possiamo essere felici di essere ciò per cui Dio ci ha fatto, uomini e donne liberi di amare, tralci che fruttificano secondo la logica della vita, secondo la prospettiva di questa vita. Perché se Dio volesse solo il risultato, cioè se Dio fosse semplicemente interessato al frutto, ci avrebbe fatto come gli animali. Gli animali portano frutto secondo la loro specie, come dice Genesi, tranquille, beati, senza problemi. Ma invece il Signore è interessato a noi, perché noi possiamo portare frutto, ma non è interessato funzionalmente al frutto, è interessato al fatto che noi possiamo vivere la sua stessa vita, e quindi proprio perché viviamo la sua stessa vita, cioè rimaniamo in Lui, per questo portiamo frutto. Da qui ci rendiamo conto che davvero rimanere in Lui e portare frutto sono un tutt'uno. in una tensione reciproca e feconda. La relazione personale con Gesù non può essere sostituita dal servizio o dall'impegno, e nello stesso tempo il servizio e l'impegno, se vogliamo dirlo così, sarà proprio il frutto della relazione personale con il Signore. È un continuo rimando tra queste due dimensioni. Leggendo qua e là ho trovato questa citazione del padre Lallemand, che è stato padre spirituale di alcuni grandi gesuiti che poi sono partiti missionari nel Canada e hanno dato la loro vita in queste missioni. Il padre Lallemand dice così, sentite che è molto espressivo di questa logica del rimanere e portare frutto. Se uno non è un contemplativo, cioè strettamente unito al Signore, non si dia ad azioni apostoliche se non per breve tempo e per esperimento, altrimenti nuoce a sé e agli altri. Il frutto si porta se si è contemplativi. Dati all'apostolato poco se non si è contemplativo. È molto forte questa espressione, sarebbero da fare tante osservazioni, ma noi ci fermiamo qui. Ecco, questo un po' per darvi il panorama generale di questi versetti che adesso andiamo a leggere.
Versetto primo: io sono la vite, quella vera, e il Padre mio è il vignaiolo.
Ecco, abbiamo già ampiamente commentato l'essenziale di questa identificazione che Gesù fa con la vita, con la vite. Quello che possiamo aggiungere è uno sguardo contemplativo su questo versetto. Cioè, quindi non tanto fare molte considerazioni, quanto guardarlo nella sua semplice bellezza. Estremamente sobrio, ma molto bello. Sottolineo solo un aspetto. Gesù dice, io sono la vite, quella vera. Io sono la vera vite, io sono la vita è quella vera, no? Quella autentica, la vite fedele, la vite veritiera. E vi ricordate che queste espressioni le abbiamo già trovate nel Vangelo di Giovanni. Per esempio, quando Giovanni parla del pane, nel capitolo 6, dice di sé, io sono il pane vero. Per fare il paragone con la manna, no? Io sono il pane vero. Ancora, nel capitolo 12 si parlava del nardo e si dice che questo è un nardo genuino, un nardo vero. E sappiamo che anche in questo caso Gesù si identifica con questo nardo. Allora Gesù è quello che davvero riempie di sé ogni cosa. Ogni cosa trova, appunto, la vite, il pane, il nardo, ma anche le altre grandi immagini che usa il Vangelo di Giovanni, sono modi attraverso cui noi ci rendiamo conto come Gesù riempie di sé ogni realtà, vuole riempire di sé ogni realtà, no? E fare anche noi partecipi di questa realtà.
Versetti 2 e 3. Ogni tralcio in me che non porta frutto lo toglie. E ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché porti più frutto. Già voi siete mondi per la parola che vi ho parlato.
Ecco, solo nel versetto 5 Gesù ci dirà che noi siamo questi tralci di cui sta parlando, no? Nel versetto 5 svelerà il senso di questa parabola, no? Tuttavia già qui si capisce questo legame intrinseco tra la vita e i tralci, tra noi e Lui. Questo è un legame intrinseco, ma non ovvio, non banale, non banale. Infatti, se noi pensiamo alla nostra esperienza, se abbiamo avuto esperienza di aver visto delle viti, aver visto i tralci, aver visto i frutti, sappiamo che è quasi impossibile distinguere la vite dai suoi tralci e ancor più dal suo frutto. Il frutto è uno solo, è quello della vite attraverso i tralci. Non è che c'è un frutto della vite e un frutto dei tralci, no? C'è questa unità. E potremmo considerare anche il contrario, cioè se il tralcio non porta frutto, è la vite stessa che non porta frutto. Questa immagine quindi ci dice quanto il Signore ci vuole legare a sé, senza confusione, perché il ceppo della vite non è il tralcio della vite stessa, ma anche senza separazione. Se noi non portiamo frutto, in qualche modo lui stesso si trova nella condizione di essere penalizzato a causa di questo fatto. Adesso ci dice quanto siamo importanti in questo legame appunto con la vite. Nel versetto 3, invece, Gesù abbandona il simbolismo e ci fa comprendere quale sia la via della purificazione. La parola accolta nel cuore. Qualche volta alla fine della lettura del Vangelo, nella messa, si dice la parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Ascoltare la parola ci purifica. La parola parla, ci rivela a noi stessi, ci annuncia la vita piena. Coltivare la parola per essere tralci uniti alla vite.
Sì, volevo sottolineare qualcosa di questi versetti. Prima questa attenzione del vignaiolo, ogni tralcio, sia quello che porta frutto, sia quello che non porta frutto. Come dire che di fronte al suo sguardo tutto ha importanza. Uno sguardo che coglie tutta la realtà presente. L'altra, l'importanza appunto del portare frutto, viene in mente quando in Marco, per esempio, c'è l'incontro col fico sterile. Questa attesa dei frutti, cioè questa attesa che si porti frutto, questa attesa che potremmo dire che la nostra umanità giunga a compimento. E adesso quello che diceva Stefano di questa purezza, no? Di questo essere mondi, dove purezza dice appunto del contatto nostro con Dio, che è per la parola che ci ha detto, cioè non è per uno sforzo nostro, non è per particolari qualità nostre, ma è un accogliere questa parola che porta una purificazione in noi. Mentre il male viene tolto, quei tralci che portano frutto in un certo senso vanno purificati, perché possono portare più frutto. In questo appunto la purificazione ci aiuta a prendere tutta la linfa e a portare più frutto. Versetto 4. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Ecco, Gesù riprende l'immagine della vite e riprende appunto il grande tema del dimorare e del rimanere, che già avevamo trovato nel capitolo 14, nella prima parte, in modo particolare, e che in qualche modo era insito già nel capitolo 13, quando l'Evangelista affermava solennemente che Gesù amò i suoi sino al compimento, all'inizio proprio del capitolo 13, no? Questa sorta di solenne introduzione. E allora qui possiamo apprezzare proprio la forza della ripetizione come un approfondimento, perché ora capiamo che quell'amare fino al compimento è certamente di Gesù, come l'abbiamo più volte, abbiamo sottolineato quando abbiamo commentato questa pagina, no? È Gesù che ama fino alla pienezza, quindi nel suo mistero pasquale, ma in qualche modo anche noi che diamo compimento alla sua opera portando il frutto della fraternità nel mondo. Questo compimento è il compimento di Gesù, ma è anche il nostro compimento, perché dimoriamo in Lui, perché portiamo frutto se rimaniamo nella vita. Cioè anche questo, l'opera è l'opera di Gesù, ma a questa opera, quindi il mistero pasquale di Gesù, no? Lavare i piedi ai discepoli, dare il boccone a Giuda, perdonare in anticipo Pietro che lo rinnegherà, come abbiamo detto, ma è anche la nostra partecipazione a quest'opera. È molto bella questa cosa, no? Paolo dice che noi siamo chiamati a completare quello che manca alla passione. E non è che manca qualcosa alla passione, evidentemente il Signore ha fatto tutto, ma nello stesso tempo è vero, perché noi siamo chiamati a fare l'opera di Gesù. Ne farete di più grandi, diceva Gesù, no? Ecco, esattamente questo, dare seguito a quello che Lui ha fatto per noi, no? È molto bella l'idea di mettere insieme il dimorare con il portare frutto, perché mi pare che si possa sottolineare anche in questo senso: non si porta frutto da soli e neanche come liberi battitori apostolici, ma sempre dentro una fraternità, che è anche ciò che poi si deve costruire, il frutto da raggiungere. E mi veniva in mente a questo riguardo l'esempio di San Francesco Saverio. Saverio che parte solo per la missione in India, e poi, come sapete, arriverà alle porte della Cina. Ma Saverio, che pure è stato molto solo in questi anni in cui ha lavorato nelle missioni, portava sempre nel cuore i nomi dei suoi compagni, e letteralmente li portava nel cuore, nel senso che nella camicia c'aveva una taschina interna in cui aveva ritagliato un pezzo di una lettera dove c'erano i nomi di tutti i suoi compagni, e lui sempre li portava con sé. Portare frutto rimanendo nel Signore non è un'opera da solitari, anche se si fa da soli, per esempio, no? Come in questo caso, ma sempre dentro un contesto, potremmo dire, di amore, un contesto di questo frutto, che appunto è il frutto della missionarietà.
Ecco, sì, una cosa su questo dimorati in me, appunto, mi viene un po' in mente al capitolo tredicesimo, quando per la prima volta si parla del discepolo amato, del discepolo che Gesù amava, si dice che si trovava a tavola letteralmente nel seno di Gesù. Ecco, la prima volta che compare dicendoci dove abita, dove dimora. Si trova a tavola lì, nel cuore di Gesù. Questo significa stare di casa, appunto, nel cuore di colui che ci ama. Versetto 5. Io sono la vite, voi i tranci. Chi dimora in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla.
Ecco, qui la parabola dei versetti precedenti viene spiegata, o meglio, viene svelata. Perché questo testo, come stiamo notando, ha una dimensione affettiva molto forte. È molto diretto, coinvolge direttamente Gesù e noi. Altre parabole sono più mediate, sono mediate dai diversi personaggi, no? È chiaro che c'è sempre un protagonista, spessissimo è Dio, e il coprotagonista è il discepolo, il popolo di Dio, eccetera, ma qui è proprio esplicito questo legame, è svelato in maniera diretta, no? Tutto il contesto di questo discorso, anche i capitoli precedenti e quello che segue, evidentemente è profondamente intimo. E nello stesso tempo, e questa è la bellezza forse di questo discorso, questa intimità non è intimistica, è sempre un'intimità aperta, potremmo dire così. È sempre un'intimità che guarda anche verso il mondo. È bello se noi possiamo sentirci, possiamo sentire queste parole rivolte a noi. Sentiti tralcio di questa vite. Senti rivolto a te l'invito a dimorare. Senti la richiesta di Gesù che ti dice: ti prego, dimora in me per portare il mio frutto. Ecco, la frase conclusiva di questo versetto 5 è celeberrima, diventata proverbiale, e alle volte anche una giustificazione per le nostre incapacità, oppure per rimandare a Dio una responsabilità un po' miracolistica, no? Se Lui interverrà e ci risolverà il problema, perché noi da soli non riusciamo a fare niente, no? Mentre credo che il senso potrebbe essere che non siamo noi a portare il suo frutto, ma appunto Lui, perché Lui è la vite. Noi siamo suoi collaboratori È Lui che fa in noi, non noi in Lui. Questo tema lo ritroveremo nel versetto 16, in questo capitolo, dove Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Senza di me non potete fare nulla, senza di me non potete entrare nella dinamica del perdono, nella dinamica dell'amore dei nemici. Senza di me non potete, insomma, realizzare la fraternità di cui stiamo parlando. È la nostra missione e allo stesso tempo è il mistero della nostra fecondità nell'amore che non dipende da noi, a cui noi partecipiamo. Alle volte noi siamo meravigliati di come il Signore utilizza la nostra povera vita per portare il suo frutto. Appunto, perché senza di me non potete fare nulla. Quando siamo uniti a Lui avvengono delle cose, ma appunto che non sono il nostro merito, no? Il Vangelo di Marco, per parlare di questo, utilizza un'altra parabola vegetale, che è quella del seme che cresce da sé. Marco 10, 26 e seguenti. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. Certo che c'è una partecipazione, c'è una collaborazione, e nello stesso tempo questa collaborazione è sempre una cosa relativa, perché quello che lavora è la forza intrinseca del seme, no? In questa parabola, no? Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi chicco pieno nella spiga. Evidentemente qui il seme, appunto, come dice la parabola stessa, è la parola di Dio, è la forza dello Spirito. Noi non sappiamo come portiamo frutto, ma sappiamo che lo possiamo portare se restiamo legati a Lui. Questo sì, questo senz'altro. Quindi la nostra parte è quella, no? Rimanere in Lui per portare frutto.
Versetto 6. Se qualcuno non dimora in me, fu gettato fuori come il tralcio e si seccò, e li raccolgono e gettano nel fuoco e bruciano.
Ecco, rimanere nel Signore, dimorare nel Signore, abbiamo detto, è portare frutto. No? Sono due facce della stessa medaglia. Non rimanere in Lui è morte, non c'è via di mezzo, si potrebbe dire, no? O si rimane attaccati a Lui, oppure non c'è spazio per la vita. E non per una punizione, no? Ma perché è proprio del tralcio rimanere nella vite e così compiere ciò per cui è fatto, cioè portare frutto. Così anche è proprio dell'essere umano vivere una vita autentica e umana se realizza con l'aiuto dello Spirito Santo la sua vocazione all'amore fraterno. È lì che si compie la nostra vita, si realizza la nostra vita. E come si forza, come si fa questo? Nei modi più diversi, nelle forme più diverse. Non è importante la forma, alla fine non è il punto di riferimento, non è la forma, il punto di riferimento è questa relazione, e questa relazione con il Signore. E non perché appunto il Signore minaccia una distruzione, no? Lo gettano nel fuoco, eccetera, ma perché questa è la conseguenza ovvia di chi non coltiva la relazione con il Signore, di chi non rimane legato alla vite e quindi porta frutto, cioè vive questa vita gioiosa di cui abbiamo accennato, no? I sinottici anche in questo caso ci aiutano forse a capire meglio, usano delle immagini forse più immediate per noi, come quella del sale, per esempio, no? Se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che essere buttato via e calpestato dagli uomini. L'immagine che troviamo nel Vangelo di Matteo, per esempio, Matteo capitolo 5, versetto 13, no? A che cosa può servire un pralcio sterile? A che cosa può servire una vita staccata dall'amore di Dio, che non rimane fondata in Dio? No? Rischia di perdersi completamente e di non portare più frutto.
Versetto 7?
7-8.
7-8.
Sì, 9 no, mi sono sbagliato.
7-8, insieme.
Sì, sì.
Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, qualsiasi cosa volete chiedete e vi avverrà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate per me discepoli.
Se dimorate in me e i miei detti dimorano in voi, le parole di Gesù abitano e nutrono il cuore dei discepoli. Sono custodite, amate da loro. Abbiamo visto nel capitolo precedente, non sempre queste parole sono capite, ma non per questo sono messe da parte. Anche se non capite, sono comunque custodite. Abbiamo visto appunto come i discepoli capiscono poco, ma non smettono di interrogarlo, di interrogare Gesù, per aiutarsi a capire meglio e anche a custodire nel cuore quello che non capiscono, come fa Maria nel Vangelo di Luca, no? Sappiamo che Maria custodiva nel suo cuore queste cose, meditandole, sia dopo la nascita di Gesù, sia dopo Luca la riprende, questa situazione, potremmo dire, questa condizione del discepolo, anche dopo l'esperienza del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Anche qui troviamo un'altra ripetizione, approfondimento. Qualsiasi cosa volete chiedere, vi avverrà. L'avevamo già trovata nel capitolo precedente, nei versetti 12 e 13, no? In cui si diceva, qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, e poi di nuovo ripetuta ancora nel versetto successivo. Ecco, qui mi sembra che ci aiuti a capire, c'è questa specificazione dove Gesù riprende questa promessa, legandola al tema della vite e i tralci, della vite e i frutti, diciamo così, ci aiuta a capire un po' meglio, no? Se i discepoli dimorano in Lui e osservano le Sue parole, saranno sempre più in comunione con Lui. Cominceranno a pensarla come Lui, a sentirla come Lui. Questa promessa di Gesù rivela il significato della comunione che si viene a creare tra l'amante e l'amato. Quest'amato può essere il singolo discepolo, può essere la comunità, può essere la Chiesa intera. Quindi non tanto una rassicurante protezione miracolistica, no? Non ti preoccupare, tu chiedi quello che vuoi, poi io ti risolvo il problema, no? Quanto piuttosto una più profonda comunione, una partecipazione alla sua stessa visione del mondo. Entrare nella comunione con Lui, quindi chiedere le stesse cose che Lui chiede. Entrare nella sua logica, nel suo modo di pensare, nel suo modo di sentire. E in questo modo si porta frutto. E per questo qui torna anche il riferimento alla glorificazione del Padre. I discepoli imparano a condividere il mistero pasquale di Gesù con la loro stessa vita, no? In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Diventiate e siate finalmente e vi manifestiate come miei discepoli, no? Perché l'amore fraterno ha proprio questa caratteristica pasquale di morte e di resurrezione. Così si diventa, nel senso forte di essere, discepoli del Signore e per il Signore. E un'ultimissima osservazione, questa comunione è così profonda perché il Signore desidera che noi diventiamo come Lui. Il Signore ci propone una delle cose, una cosa bellissima, cioè che lui, l'amante, che ha sperimentato quanto è bello amare, voglia che anche noi, l'amato, possiamo amare come lui. Non c'è niente di più bello di questo, no? Che il fatto che il Signore ha capito che amare così è la cosa più bella, dare a noi la possibilità di amare così, dare anche a noi la possibilità di partecipare appunto del suo stesso modo di amare.
Ci possiamo fermare qui a rileggere il testo e poi condividere.
Voglio fare una riflessione sul potare, che ci sono due cose sotto. Una, il potare da parte del contadino, che non è un tagliuzzare a caso così, come viene viene, ma c'è un rapporto d'amore, c'è una conoscenza, c'è una competenza, c'è un'attenzione, e quindi è un gesto d'amore che il contadino fa nei riguardi della pianta che porta. In questi giorni, camminando nel parco, sta ancora subendo il trauma delle trombe d'aria che sono venute giù l'anno scorso, no? E ci sono ancora i boscaioli al lavoro che tagliano quelle ormai morte, che sono state sradicate, e cercano di intervenire sulle altre con i rami spezzati, eccetera. E c'è proprio questo rapporto tra chi lavora e la pianta, e quindi c'è questo rapporto tra me che vengo potato e il Signore. E se lo guardo dalla mia parte vuol dire che non è mai arrivato, nel senso che se non venissi potato potrei dire ok, ho capito tutto, è tutto a posto, ho portato frutto, ho fatto questo, dormiamo tranquillo, come dice quello della parabola, no? Abbiamo i granai pieni, siamo tranquilli. Invece il potare vuol dire che ogni giorno tu devi ripartire nella tua scelta di fede, ogni giorno devi ripartire nella tua scelta di libertà. Lo vedo per esempio nel rapporto matrimoniale, non è che uno si sposa e dice ok, siamo sposati, basta, no? Ma ogni mattina che ti svegli tu riconfermi la tua scelta di sposo e di sposa. In questo senso è il potare la tua vita.
Io mi chiedo se Gesù fosse un enologo, perché abbiamo sempre a che fare con vino o con uva, quindi è una cosa molto interessante. E quello che ho colto, o quello che mi ha suggestionato questa diciamo parabola, è non solo la quantità di frutto, ma anche la qualità, perché quello che si fa generalmente col vino è si pensa già a che tipo di vino si vuole produrre quando si fa una potatura. Quindi non è solo una questione di ok, facciamo quantità e quello che viene fuori, si pensa anche proprio al tipo di vino che si vuole produrre. Questo secondo me dà l'idea di come fosse molto lungimirante il Signore, nel senso che ti dà anche la libertà di dire ok, tu ti fai la potatura, vuol dire anche che tu sei libero di scegliere nella vita di tutti i giorni come aderire a me, e questa secondo me è un po' la potatura che raggiungiamo con le nostre azioni. E l'altra cosa è la vite non ha nessun tipo di non funziona se i tralci non hanno le foglie, quindi noi siamo molto importanti per la crescita della vite, perché le foglie stanno sui tralci. Senza i tralci e senza le foglie la vite non potrebbe svilupparsi, potrebbe tirare su i microelementi, i macroelementi e l'acqua dalla vite stessa, può sviluppare nuovi tralci perché è da lì che si sviluppano, ma con le foglie continua ogni anno a produrre grappoli e a produrre vite.
Mi è piaciuta la sottolineatura che hai fatto stasera della dimensione, soprattutto della dimensione affettiva che c'è dietro questa immagine della vite, perché non è così subito diretta e leggibile in questo senso, no? Perché uno dice vabbè, stiamo parlando di una pianta, in realtà invece c'è dietro tutta questa dimensione affettiva, che è molto bello che l'hai sottolineato, che mi è piaciuta moltissimo, e soprattutto questa dimensione affettiva che ti fa legata alla vite e che quindi ti dà la tua giusta posizione, la tua giusta dimensione, non ti fa cadere nei tuoi deliri di onnipotenza. Tu sei un tralcio importante, ma sei un tralcio, la vite sono io, quindi se non sei legato a me non porti proprio frutto, quindi ognuno al proprio posto, come si dice. Ma nello stesso tempo questo grande amore che lui chiede, reciprocità, per portare frutto. Ecco, questa dimensione affettiva dentro a questa parabola della vite, secondo me è molto bella, perché se mi sento amato, allora dopo io posso portare frutto e amare anche l'altro. Quindi devo imparare a sentire questo amore che ho addosso e che quindi mi permette poi di poter amare qualcun altro.
Possiamo concludere pregando insieme il Padre, questo agricoltore, con la relazione tra Gesù e il Padre e poi la relazione tra Gesù e i suoi. Mettiamo in questa preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera, ci vediamo martedì prossimo.